Xi Jinping è stato consacrato come il leader più forte della Cina dai tempi di Mao Zedong, dopo che un nuovo corpo di pensiero politico portante il suo nome è stato aggiunto alla Costituzione del Partito Comunista. La mossa simbolica è avvenuta l'ultimo giorno di un vertice politico a Pechino, il 19° congresso del partito, in cui Xi si è impegnato a condurre la seconda economia più grande del mondo in una nuova era di potere e di influenza internazionali. Alla cerimonia di chiusura, nella grande sala del popolo dedicata a Mao, è stato annunciato che il pensiero di Xi sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era verrà iscritto nella Costituzione del partito. Il congresso riconosce all'unanimità che il pensiero di Xi Jinping costituirà una delle guide d'azione del partito. È stato dichiarato in una risoluzione ufficiale. Allo stesso tempo sono state annunciate le nomine per il nuovo comitato permanente dei 7 commissari politici. Questi capi supremi sono tutti ultra sessantenni ed è quindi escluso che possano diventare segretari di partito nei prossimi 5 anni. Questo significa quasi certamente che Xi avrà un terzo mandato, cosa senza precedenti, come leader del partito fino al 2029 e quindi rimarrà capo della macchina statale cinese per ben una generazione. Tutto questo suggerisce che sotto Xi la Cina non si sposterà mai verso lo smantellamento del partito e della macchina statale in favore della creazione di una democrazia basata su un'economia di mercato. La Cina rimarrà un'economia fondamentalmente controllata e diretta dallo Stato, con le leve di comando dell'economia sotto proprietà pubblica e controllata dall'elite del partito. Le imprese non trovano questo aspetto molto interessante. In un'indagine dello scorso gennaio su 462 società americane redatto dalla Camera Americana del Commercio in Cina, l'81% ha dichiarato di sentirsi meno accolto in Cina, mentre più del 60% ha poca o nessuna fiducia che il paese apra ulteriormente i propri mercati nei prossimi 3 anni. La Cina, infatti, ancora al 59° posto fra i 62 paesi valutati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in termini di apertura agli investimenti diretti esteri. Allo stesso tempo, gli investimenti diretti esteri stanno diventando meno importanti per l'economia cinese. Nel 2016 rappresentavano poco più dell'1% del prodotto interno lordo cinese, in calo rispetto al 2,3% del 2006 e al 4,8% del 1996. Causa ancora di più grande preoccupazione per le multinazionali sono i piani di Pechino per replicare le tecnologie straniere e promuovere campioni nazionali da diffondere a livello mondiale. Un programma lanciato nel 2015, denominato Made in China 2025, mira a rendere il paese competitivo entro 10 anni in 10 settori industriali, tra cui quello aeromobile, quello dei veicoli elettrici e quello delle biotecnologie. La Cina, sotto Xi, mira non solo a essere il centro produttivo dell'economia mondiale, ma anche ad assumere un ruolo guida nell'innovazione e nella tecnologia che insidierà il ruolo degli Stati Uniti e di altre economie capitalistiche avanzate entro una generazione. Pechino mira a incrementare la quota di robot prodotti da aziende autoctone a oltre il 50% delle vendite totali entro il 2020. Partendo dal 31% dello scorso anno. Le aziende cinesi come Yi Diodar Robot Equipment, Xiansun Robot and Automation e Hanhui Effort Intelligent Equipment aspirano a diventare multinazionali, sfidando la svizzera ABB Robotics e la giapponese Fanuc nella leadership di questo mercato da 11 miliardi di dollari.
L'establishment americano è spaventato. Il segretario americano Wilbur Ross ha descritto questo piano espansivo cinese come un attacco al genio americano. Nel suo ultimo studio, Jude Woodworth, studioso e docente in Cina, mostra le misure disperate che gli Stati Uniti stanno prendendo per cercare di isolare la Cina, bloccare il suo progresso economico e circondarla militarmente, e mostra anche il fallimento di queste politiche. La Cina non accetta il controllo delle multinazionali straniere, sviluppa continuamente collegamenti commerciali e investimenti con il resto dell'Asia e, a eccezione del Giappone di Abe, sta riuscendo a mantenere in posizione ambigua gli stati capitalisti asiatici tra i due contendenti. Di conseguenza, la Cina è stata in grado di mantenere la sua indipendenza dall'imperialismo statunitense e dal capitalismo globale come nessun altro Stato. Il socialismo con caratteristiche cinesi è una bestia strana. Naturalmente non è il socialismo secondo alcuna definizione marxista, né si riscontra all'interno del paese alcun segno di controllo democratico da parte dei lavoratori. E c'è stata una significativa espansione di società private, sia straniere che autoctone, negli ultimi 30 anni, con l'istituzione di un mercato azionario e di altre istituzioni finanziarie. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli impieghi e degli investimenti sono intrapresi da società pubbliche o da istituzioni che sono sotto la direzione e il controllo del Partito Comunista. La maggior parte delle vincenti industrie cinesi non sono proprietà di multinazionali straniere, ma imprese statali. Recentemente il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato una serie completa di dati sulla dimensione degli investimenti del settore pubblico e la sua crescita negli ultimi 50 anni per ogni paese del mondo. Questi dati forniscono alcuni risultati sorprendenti. Mostrano che la Cina dispone di un patrimonio in asset pubblici pari al 150% del PIL annuo. Solo il Giappone ha qualcosa di simile, intorno al 130%. Qualunque altra economia capitalistica maggiore ha meno del 50% del PIL in investimenti pubblici. Ogni anno l'investimento pubblico della Cina è di circa il 16% rispetto al 3-4% del PIL degli Stati Uniti e del Regno Unito. Ciò dimostra che in Cina la proprietà statale dei mezzi di produzione è dominante, a differenza di qualsiasi altra economia maggiore. Una relazione della USA-China Economic and Security Review Commission ha rilevato che la porzione di proprietà e controllo statale dell'economia cinese è grande. Sulla base di ipotesi ragionevoli, sembra che il settore statale visibile, costituito da imprese statali o entità direttamente controllate da imprese statali, rappresenti oltre il 40% del PIL non agricolo della Cina. La quota del PIL posseduta e controllato dallo Stato è di circa il 50%. Le maggiori banche sono di proprietà statale e le loro politiche di prestito e deposito sono dirette dal governo. Non esiste alcun flusso libero di capitali stranieri dentro e fuori dalla Cina. I controlli sui capitali vengono imposti e applicati e il valore monetario viene manipolato per impostare obiettivi economici.
Allo stesso tempo, la macchina partito Stato comunista infiltra tutti i livelli dell'industria e dell'attività in Cina. All'interno di ogni azienda che impieghi più di 3 membri del Partito Comunista è presente un'organizzazione di partito. Ciascuna organizzazione di partito elegge un segretario, ed è quindi questo segretario del partito che è il fulcro del sistema di gestione alternativa di ogni impresa. Ciò estende il controllo del partito al di là delle imprese statali, delle aziende semiprivatizzate e villaggi o imprese pubbliche di proprietà pubbliche, fino al settore privato o alle nuove organizzazioni economiche, come vengono chiamate. Nel 1999 solo il 3% di questa azienda aveva cellule del partito. Oggi la cifra è quasi al 13%. Il Partito Comunista Cinese, controllando l'avanzamento della carriera di tutto il personale in tutte le agenzie di regolamentazione, di tutte le imprese di proprietà statale e praticamente di tutte le principali istituzioni finanziarie di proprietà statale, nonché gli scatti di carriera nel partito, mantiene il controllo esclusivo dei segmenti chiave dell'economia cinese. La realtà è che quasi tutte le società cinesi che impiegano più di 100 persone hanno un sistema interno di controllo basato su cellule del partito. Questa non è una reliquia dell'era maoista, è la struttura attuale creata appositamente per mantenere il controllo del partito sull'economia. Ci sono 102 imprese di Stato chiave, con introiti da 50 trilioni di yuan, che includono compagnie petrolifere statali, operatori di telecomunicazione, imprese nel settore dell'energia e produttori di armi. Xiao Jiaqin, direttore della Commissione per il controllo e la gestione delle risorse statali del Consiglio di Stato, ha scritto che, quando un'impresa statale ha un consiglio di amministrazione, il capo del partito tende anche a ricoprire il ruolo di presidente di tale consiglio. I membri del Partito Comunista delle imprese statali formano la più solida e affidabile base di classe per il controllo da parte del Partito Comunista. Xiao ha definito l'idea della privatizzazione degli asset statali come un pensiero sbagliato. Questi 102 grandi conglomerati industriali hanno contribuito al 60% degli investimenti in uscita dalla Cina nel 2016. Le imprese statali, tra cui la China General Nuclear Power Corp e la China National Nuclear Corp, hanno assimilato le tecnologie occidentali, talvolta in cooperazione e talvolta no, e sono ora coinvolte in progetti in Argentina, Kenya, Pakistan e Regno Unito. E il grande progetto One Road One Belt, la nuova via della seta, per l'Asia centrale, non è finalizzato a fare profitto. Si tratta di espandere l'influenza economica della Cina a livello mondiale, per estrarre risorse naturali ed altre risorse tecnologiche per l'economia cinese. L'ineguaglianza di ricchezza e reddito, sotto il socialismo con caratteristiche cinesi, è molto elevata. Ci sono un numero crescente di miliardari, molti dei quali legati ai leader comunisti. Il coefficiente di Gini della Cina, un indice di disuguaglianza del reddito, è salito da 0,3 nel 1978, quando il Partito Comunista ha iniziato ad aprire l'economia a forze di mercato, ad un picco di 0,49 poco prima della recessione globale. Il coefficiente di Gini della Cina è aumentato più di qualsiasi altra economia asiatica negli ultimi due decenni. Questo aumento è stato in parte dovuto all'urbanizzazione dell'economia, con le migrazioni dei contadini dalle zone rurali verso le città. I salari urbani nelle fabbriche e nelle officine stanno sempre più lasciando indietro i salari dei contadini.
L'urbanizzazione è stata rallentata dall'avvento della grande recessione del 2008 e così la crescita economica e anche l'indice di disuguaglianza è di poco diminuito. I dati del Fondo Monetario Internazionale mostrano che sebbene gli attivi del settore pubblico in Cina siano ancora quasi il doppio delle attività del settore privato, il divario si sta riducendo. La maggioranza della popolazione cinese appoggia ancora il regime. Il popolo cinese sostiene il governo, ma è preoccupato per la corruzione e le diseguaglianze, proprio i due temi che Xi Jinping afferma di voler affrontare. Un recente sondaggio condotto dal Pew Research Center ha scoperto che il 77% degli intervistati crede che il loro modo di vivere in Cina debba essere protetto dall'influenza straniera. I ricercatori hanno condotto interviste faccia a faccia con circa 4.000 persone in 50 città in tutto il paese. Non importa quanto si misuri, non importa quali domande si facciano, i risultati indicano sempre che la stragrande maggioranza delle persone è veramente soddisfatta dello status quo.